www.radiodigio.it e la storia continua. Che cosa non si fa per quel pezzo di carta? Lontano da casa, carico di spese, il giovane universitario doveva affrontare non pochi disagi. Spesso e volentieri, però, si dava anche alla pazza gioia. Mano al portafoglio. Non solo sesso. Tante nazioni, le chiavi della sapienza. Per fare il punto, un museo solo per loro. Nei decenni successivi all'anno 1000, una ventata d'aria nuova sembra percorrere l'Europa occidentale. Ad esserne rapidamente contagiati sono soprattutto i giovani intellettuali del tempo, per la quasi totalità clerici, cioè ecclesiastici. A loro non basta più il consolidato bagaglio di conoscenze che si veicolano ormai da secoli nella serenità dei chiostri monastici. C'è ansia esistenziale di cose nuove, c'è ansia di svecchiamento del vecchio sapere, c'è ansia di confronto. Ma per vincere questa inquietudine, per soddisfare questa sete di sapere, è necessario uscire dal proprio guscio, mettersi in strada e, fattisi pellegrini per amore della scienza, recarsi là dove corre voce che si trovano maestri innovatori, che hanno avviato un dibattito culturale per ridefinire la visione dell'uomo, della fede, del diritto, del potere, alla luce di un nuovo metodo rivoluzionario che si basa sulla logica e allena a distinguere la verità dall'errore. I nuovi santuari del sapere non si trovano più nelle sonnolente campagne, ma nelle operose città, non più nei monasteri, ma presso le scuole cattedrali e persino in anonime case private. E soprattutto verso Parigi che si indirizzano quei clerici vagantes, che presto definiti anche col nome dispregiativo di Goliardi, dal nome del gigante Golia, ritenuto un essere diabolico e infernale, che non vanno proprio a genio ai ben pensanti del tempo, che ne paventano la minaccia al monopolio culturale della Chiesa e all'ordine sociale. Scrive a tal proposito Caustico, un monaco francese del XII secolo, quando i clerici ecclesiastici si erano aggiunti non pochi laici. Sono avvezzi a vagabondare per il mondo e a far visita a tutte le città finché il molto sapere non li fa diventare matti. Perché essi ricorrono a Parigi per le arti liberali e a Orléans per i classici, a Salerno per la medicina, a Toledo per la magia, ma da nessuna parte per le buone maniere e per i principi morali. Come si può constatare, il monaco francese non accenna affatto a Bologna, dove peraltro ai suoi tempi già furoreggiavano le scuole di diritto civile e canonico, diritti universali di cui si era riscoperta l'importanza non solo pratica e applicativa, ma soprattutto concettuale e formativa. E in effetti a Bologna gli studenti pare accorressero per pura irrequietezza culturale o per disinteressato amore del sapere, ma soprattutto per apprendere le scienze lucrative del diritto e della medicina, soprattutto del diritto, perché chi conosce il diritto, come scriveva nel XII secolo il letterato inglese Nigelio Wairacker, può suscitare le liti e guadagnare, e poi comporre le liti e guadagnare, e poi rinfocolare le liti e guadagnare ancora. Ma a parte la brillante professione forense, tante altre erano le prospettive di carriera e di promozione sociale, sia nel campo delle strutture civili, sia in quello delle strutture ecclesiastiche. Per chi avesse studiato diritto a Bologna, ma nel XIII secolo anche a Padova e a Napoli e così via, così da far diventare proverbiale il detto «Bologna, la grassa, ingrassa». Ma prima di poter ingrassare, lo studente medievale doveva affrontare non poche difficoltà e disagi. Il primo ostacolo era di natura finanziaria. Essendo altissimo il costo del mantenimento e degli studi che si protrarrevano per lunghi anni in città lontane dalla propria residenza, e quello dei libri addirittura proibitivo, per lo studente di famiglia modesta le possibilità di accedere agli studi universitari erano ridottissime, a meno che non fosse entrato in qualche ordine religioso e non avesse potuto godere di qualche prebenda. Alcuni studenti poveri si adattavano spesso a fare gli accompagnatori e i servitori ai loro connazionali ricchi, ma per lo più lo studente privo di mezzi, che si ritrova nei documenti, non è un giovane nato povero, bensì divenuto tale per i più diversi motivi: disgrazie, eccessi di spese, perdita al gioco e così via. Messa insieme una somma di denaro sufficiente per almeno un anno di studi, spesso con l'aiuto di parenti che sapevano quanto sarebbe stato poi utile per tutti avere un dottore in famiglia, allo studente non restava che mettersi in viaggio per raggiungere una città universitaria, comunque lontana da casa, perché si riteneva che gli studi sarebbero stati proficui se fatti in terra aliena, lontani cioè dai propri parenti e dalle proprie tradizioni. Un fatto traumatico, un'iniziazione, ma molti pericoli poteva comportare anche il viaggio, che durava spesso settimane intere su strade per lo più impervie e infestate da briganti. «Mentre stavo attraversando le Alpi», scriveva uno studente al padre, «alcuni ladroni di strada mi hanno rubato denaro, libri, vestiti e cavallo, e mi hanno lasciato nudo, ferito, disperato e solo». Ho puntato su questo monastero dove resterò sino a quando non mi direte per lettera cosa devo fare. E rispondeva il genitore: non so proprio cosa consigliarti. Se ti dico di proseguire, con quale coraggio potrai entrare a Bologna, fatti incontro ai tuoi colleghi, frequentare le scuole, dato che sei nudo e non puoi contare su amici? Ma se ti dico di non proseguire, rientrato a casa, non avrai più coraggio di presentarti davanti a quelli a cui hai chiesto denari per farti partire. La cosa, comunque la si giri, è sempre a tuo danno. Motivo per cui scegli senz'altro tu se preferisci più in patria o a scuola patire disonore. Giunto nella sede universitaria, lo studente doveva procurarsi un alloggio. Esistevano al riguardo diverse soluzioni. C'erano le pensioni annesse alle canoniche e monasteri, o più frequentemente condotti da albergatores di professione. Non di rado essi stessi forestieri e connazionali della maggior parte degli studenti ospitati. C'era anche la pensione della casa del professore, presso il quale si sarebbe studiato, e c'era infine, come soluzione più diffusa, la camera singola o doppia da dividere con un altro studente, con un famiglio in comune addetto a far spesa, cucina e a tenere un po' di ordine. www.redigio.it e la storia continua.